addirittura trillini sulla sigla, voglio dire, ormai basta mettersi il martedì a mezzogiorno e un quarto e la si sente la sigla ormai consueta di Maldestra, osservatorio antifascista di Onda Rossa.
Le grida di un odio lontano, di una condanna che non so capire, stringendo forte tra le mani la speranza di non morire, ma è così semplice, fa troppa paura questo bisogno di respirare, perché tutto...
Una puntata che tra l'altro è insolitamente a due voci, come non succedeva ormai da svariate settimane, per un strano caso del destino, forse la Pasqua che ci ha un po' liberato da tutti la Pasquetta, la Pasqua ci ha liberato un po' da tutti gli impegni consueti che tengono divise le due voci, diciamo, tradizionali dello studio di questa trasmissione.
Strapperanno la vita di dosso, si perderà nel cielo con il mio destino, con i miei sogni, con ogni ricordo, con il mio viso, con il tuo sorriso. Ma che muoia la carne tra la rabbia e il silenzio, non è importante, non fa poi così male. Che bruci i numeri incisi col fuoco, faranno del fuoco la mia via per scappare. Ma quello che è stato, che ho visto, che ho perso, non posso lasciarlo con il corpo nel fuoco. Voglio che viva questo dolore infinito, voglio che lui viva e non sia mai cancellato.
E a proposito di memoria, iniziamo subito con una lettura di un breve appello che ricorda il 7 aprile del 44 l'omicidio, l'assassinio delle donne al Ponte di Ferro, un appuntamento domani ormai consueto per le antifasciste di questa città, di ritrovarsi proprio al Ponte di Ferro su via del Porto Fluviale tra Viale Marconi e Via Ostia, per ricordare tra l'altro un evento che anno dopo anno è sempre più facilmente attualizzabile, come quello della, in generale, della memoria dell'occupazione nazista e della dittatura fascista in questa città.
Infatti, allora, l'appello per l'appunto a firma proprio delle antifasciste romane invita così alla costruzione insieme di un luogo dedicato ad ogni donna resistente. L'appello recita: infatti il 7 aprile del 44 morivano fucilate dai nazisti 10 donne, Clorinda Falsetti, Italia Ferracce, Sparia Pellegrini, Elvira Ferrante, Eulalia Fiorentino, Elettra Maria Giardini, Concetta Piazza, Assunta Maria Izzi, Arialda Pistolesi, Silvia Logreolo. Furono infatti assassinate al Ponte di Ferro perché insieme ad altri abitanti dei quartieri limitrofi avevano assaltato un forno, volevano riprendere per la famiglia quella farina e quel pane che i fascisti negavano alla popolazione straziata dalla guerra, riservandolo ai tedeschi. I loro corpi lasciati esposti sul luogo dell'eccidio dovevano scoraggiare chi intendeva ribellarsi, ma il ricordo del loro coraggio è ancora oggi la forza di chi cerca giustizia. Sullo stesso ponte un monumento per lo più sconosciuto mantiene il ricordo di quelle donne attraverso la costruzione di un percorso storico, attraverso una continua e rinnovata lettura dei suoi contenuti e la loro discussione in un racconto collettivo, la memoria diviene elemento costitutivo del ragionare il presente e del costruire il futuro. Il 7 aprile del 2010 vogliamo ricordare su quel monumento e su quel ponte il nome di ogni donna che ha resistito e resiste ai tanti soprusi quotidiani di cui sono vittime le donne nel nostro paese e nel mondo. Quella storia di resistenza ci appartiene ancora, non è finita. La resistenza delle donne è diventata pane quotidiano. Ricordare e resistere sarà parlare delle donne che ogni giorno resistono con i propri corpi alla violenza fuori e dentro la famiglia, alle guerre, alle privazioni, alla negazione di libertà e delle diverse forme di esistenza, al razzismo ed ogni intolleranza. Ricordarle sarà lasciare su quel monumento e su quel ponte, insieme a quelli delle 10 donne scolpite sulla pietra, il nome di ogni donna resistente. L'appuntamento, quindi, come ricordava anche il mio socio poc'anzi, è per domani, 7 aprile 2010, al Ponte di Ferro, alle ore 16, in ricordo delle 10 donne giustiziate dai nazifascisti e di ogni donna resistente.
Résister c'est vaincre, et face au tribunal de l'histoire, je suis ce condamné qui ne porte pas plainte. En mur et vivant, sans chaîne et sans cadenas, je n'attends rien, je me réfère à mes lectures, la résignation est un suicide quotidien. J'implore ma mémoire qu'elle ne me quitte pas.
We'll be right back.
utilizziamo questo pezzo, questa anteprima di una realtà giovane del panorama musicale, diciamo, romano, abruzzese, non sapremmo come definirlo, dato...
Fuori sede
anche, per in realtà una, tra l'altro, che viene da persone molto molto vicine a questa trasmissione, che salutiamo con un calorosissimo abbraccio in questa giornata di oggi, 6 aprile 2010, è un anno dal terremoto dell'Abruzzo. Purtroppo questa mattina la radio ha cercato un collegamento, dato che insomma, vedremo in giornata ovviamente di risolvere questo piccolo problema, perché è importante sentire la viva voce di chi da ormai un anno non solo convive con l'attualità tragica delle condizioni di vita, degli spostamenti, dei campi, delle tendopoli, dell'occupazione militare vera e propria che si è vissuta in Abruzzo, ma si è dovuta anche gestire la propaganda, la ritessitura delle relazioni sociali. Quindi ovviamente il pensiero della trasmissione di Maldestra, ma direi della radio tutta, va non solo all'Abruzzo in sé, agli abruzzesi, ma va in particolare agli attivisti, va in particolare a Epicentro Solidale, a tutti gli attivisti e le attiviste che da un anno fanno un lavoro veramente enorme, e per questo pensiamo sia anche importante ricordare un'altra iniziativa, tra l'altro, di incontro proprio con i comitati, il cosiddetto, c'è chi chiama popolo delle carriole, io direi i cittadini, la cittadinanza attiva, che non si è fatta mettere il guinzaglio, non si è fatta nemmeno mettere la museruola dalla propaganda del governo sulla ricostruzione. Il 10 aprile al Forte Prenestino, tra l'altro in una traiettoria che ci vede iniziare a parlare di 25 aprile, di liberazione e nuove resistenze, l'iniziativa se il cratere si rivolta, mi pare sia il nome, non ho lo schermo davanti.
Sì, io a questo punto faccio proprio il valletto delle iniziative in questa trasmissione, quindi sì, l'iniziativa si chiama per l'appunto Se il cratere si rivolta, fa parte di quel ciclo di incontri e appunto iniziative che in qualche modo regano con sé il cosiddetto sottotitolo Le nuove resistenze verso il 25 aprile. Infatti tra gli organizzatori c'è per l'appunto Epicentro Solidale, il 332 dell'Aquila, la rete antifascista metropolitana e ovviamente il Forte Prenestino, che è anche il teatro per l'appunto dell'iniziativa. Un'iniziativa che va a parlare di terremoto, ne va a parlare presentando il libro però Potere Assoluto, cioè in realtà più che di terremoto poi parliamo anche di autoritarismi e derive autoritarie. Infatti il libro Potere Assoluto è per l'appunto quello sulla protezione civile ai tempi di Bertolaso, il libro di Emanuele Bonaccorsi, che anche ha trovato poi modo di essere presentato anche da questi microfoni, non in questa trasmissione, comunque anche in altre. Ci saranno l'anticipazione del video Comando e Controllo e ovviamente la proiezione del video Il Popolo delle Cariole di Luca Coccocci.
Corso.
tempo.
E appunto, riusciti a superare le difficoltà tecniche, apriamo un collegamento, tra l'altro un po' in tema con quello che abbiamo discusso fino adesso. Si parlava, finora si è parlato di memoria, siamo diciamo in una traiettoria primaverile che ci porta verso il 25 aprile. Abbiamo in collegamento Cesare Bermani, direi una figura importantissima per la storia dei movimenti operai, del mondo popolare operaio italiano, uno tra i fondatori dell'Istituto De Martino e autore di numerose ricerche di buon spessore sulla appunto sulle resistenze, sull'attivismo, sulla militanza. Ci sentiamo in questo momento per un piccolo evento editoriale, cioè la riedizione di un testo del 72, se non sbaglio, sulla battaglia di Novara, una riedizione per Deriva Prodi, uscita proprio in questi giorni, e che ripercorre uno dei quegli eventi, diciamo un po' il fratello sconosciuto della più famosa sicuramente battaglia di Parma dell'agosto 22, questa volta in questo caso si parla di quasi due settimane di resistenza allo squadrismo che in quel di Novara, in quel del Piemonte, si muoveva diciamo da tutte le province limitrofe per chiudere comunque con le agitazioni agrarie, con le agitazioni dei braccianti che non solo si mobilitavano ovviamente per le legittimissime questioni legate al mondo del lavoro, ma iniziavano e purtroppo concludevano in quegli stessi mesi anche la vera e propria resistenza allo squadrismo e all'instaurazione poi di quello che sarebbe diventato, insomma, di lì a poco il governo del fascismo e per poi ovviamente arrivare al regime vero e proprio. Io inizierei, se sei d'accordo, dalle motivazioni per cui a distanza di oltre 30 anni, quasi 40 anzi, si decide di ripubblicare questa ricerca.
Sì, diciamo che invecchiando si ha anche il desiderio di perfezionare le cose che si è fatto in gioventù. Per cui, avendo oggi la possibilità di accedere ad altre fonti che allora erano secretate, e avendo anche alcuni lavorato dopo di me su questo tema, ricordo per tutti Umberto Chiaramonte, che appunto ha lavorato parecchio all'archivio di Stato sui documenti che allora io non avevo potuto vedere, ho deciso di riprendere la ricerca d'archivio e di fare in certo senso anche un nuovo libro, perché non è proprio una riedizione, è una riedizione rivista, riaggiornata, ampliata del libro del 72, no? E la ragione per cui io ho pensato di ripubblicare questo libro è che oggi c'è una pervicace tendenza a sottolineare i pericoli che possono nascere da movimenti come per esempio quello delle ronde della Lega, insomma. Io personalmente ritengo che ci possono essere momenti della storia in cui cose apparentemente innocue diventano straordinariamente pericolose. Per cui ho pensato di riproporre questa battaglia e anche il modo come si muovevano allora gli squadristi, perché certo la storia non si ripresenta mai negli stessi termini, negli stessi modi, ma secondo me dallo studio della battaglia di Novara, che avviene dal 9 al 24 luglio del 1922, si può capire si può trarre comunque delle indicazioni per gli errori che sono stati compiuti dai partiti del movimento operaio allora e per come si sono mossi gli squadristi. Un'altra cosa che mi sembrava giusta sottolineare è che la battaglia di Novara è stato un momento determinante di quegli anni, perché mentre dal 9 al 24 luglio 22 era ancora possibile rivoltare la frittata e forse anche vincerla, e viceversa si fece, come spesso avviene alla sinistra, di tutto per perderla, dividendosi, suddividendosi per cui non so, in un certo momento essendo riusciti a creare un fronte comune, il fronte comune si fratturò perché il fronte comune che era nel triangolo industriale si fratturò perché appunto gli autonomi genovesi di Giulietti decisero di ritirarsi dalla battaglia perché il governo era caduto, come se i problemi parlamentari fossero quelli fondamentali in quel momento e non fosse invece il fatto di contrastare il fascismo che si muoveva nel paese. Per cui quello tirò poi dietro la defezione di Serrati in Lombardia e i piemontesi e i novaresi rimasero isolati, insomma, per cui fu più facile alle bande fasciste portare avanti queste cose. Una delle ragioni poi che mi ha spinto a fare queste cose è che la storia ha fatto sì che, per esempio, le feratezze di quel periodo, questa battaglia in cui vengono distrutte oltre 50 sedi del movimento operaio, tirate giù con camion, con le catene, distrutte proprio, smantellate, sia stato sempre praticamente ignorato dalla storiografia. E ci sono delle ragioni, tanto il fatto che Mussolini in quel momento aveva perso il controllo del movimento e il quale andava avanti per suo conto e faceva queste distruzioni tremende, tremende in quel periodo, insomma. E però questo fatto ha fatto sì che quando poi Mussolini si è presentato in frac non se n'è più parlato di questo periodo. Poi in seguito, in altri momenti, non so, l'amnistia Togliatti del dopoguerra, per cui questi fenomeni sono rimasti dimenticati.
Ma tra l'altro, scusami, effettivamente se il discorso sullo squadrismo precedente alla marcia su Roma non solo è in qualche maniera ha vissuto una sorta di oblio per quanto riguarda gli antifascisti, le organizzazioni operaie, ma effettivamente si è arrivati quasi a una proprio anche completa sparizione di quel fenomeno, che comunque è durato abbondanti 3 anni di violenze, con una funzionalità abbastanza esplicita, tra l'altro, che forse è anche la versione più riattualizzabile, dato che la stessa estrema destra nazionale in questo momento rivendica anche un po' quel ruolo di alternativa, diciamo, no, alternativa, quantomeno di versione dal basso della giustizia, secondo loro, dell'ordine, che secondo loro non dovrebbe essere, diciamo, fatto rispettare. È il caso delle ronde, che in qualche maniera si sostituiscono poi ai poteri costituiti per gestire in maniera anche populistica e coinvolgere la popolazione in veri e propri, a volte, pogrom, fondamentalmente, sulla questione, per esempio, della xenofobia.
Sì, certo, su questo non ci sono dubbi. Io sono anche dell'idea che non vada mai abbassata la guardia su queste cose. Non è assolutamente detto, anzi io ogni tanto me lo sogno di notte, forse sarò un po' paranoico, ma che anche in Italia a un certo momento possano formarsi gli squadroni della morte, come è capitato in molti paesi dell'America Latina, insomma. Cioè non credo al fatto di essere vaccinati da queste cose perché siamo in Europa, ecco.
Anzi, tra l'altro, i più recenti eventi, se non parlano, almeno non so dalla tua prospettiva, dal Nord Italia, Roma, possiamo garantirti che effettivamente la pratica dello squadrismo è, immagino che non se ne senta, perché ovviamente non siamo, tante volte passa assolutamente sotto silenzio, è di ieri sera, per esempio, una specie di assalto praticamente di 8 skinhead, ma di estrema destra, di come non se ne vedevano dagli anni 90, in un bar di Campo dei Fiori. Quindi un'attualità anche della pratica squadrista che viene, certo, dell'estrema destra, che ovviamente siamo assolutamente d'accordo. Tra l'altro, se mi permetti una digressione, citi nell'introduzione alla nuova edizione un tuo purtroppo conterraneo, Giampaolo Panza, che tra l'altro tratta dei giorni della battaglia di Novara in un suo romanzo, Le notte dei fuochi, ovviamente con il solito diciamo tenore di rigorosità, tra molte virgolette.
No, infatti.
Ovviamente siamo più che ironici, tra l'altro sì. Pensiamo sia uno degli esempi più brutti assolutamente di revisionismo, perché è quello che diciamo si legittima nella sua diciamo presupposta appartenenza al mondo di sinistra in qualche maniera, anche se di recente insomma dei piccoli salti, eppure diciamo poi saccheggia a mani basse Pisanò e altri revisionisti. Non so qual è la relazione per esempio del revisionismo con squadrismo e con il fascismo precedente alla marcia su Roma, oltre appunto a questo romanzo di Giampaolo Panza, se hai avuto modo di incrociare altri tentativi di rilegittimare in qualsiasi chiave quella fase.
Ma sai, il revisionismo, come sai, è partito, sto facendo proprio in questi giorni una ripassata per un articolo sul primo numero di Alfabeta che riprende a uscire, no? Il giornale Alfabeta, e appunto dove riprendo in parte le argomentazioni della introduzione a questo libro che sulla battaglia di Novara, e sul fatto cioè che la storia non è un'opinione ma è una scienza, e quindi non so, quando Panza si vanta di fare dei libri senza note, ad esempio, è chiaro che è un modo per prendere proprio la distanza della storia come scienza, perché è giusto che uno sappia quali sono le fonti che uno storico utilizza per poter suffragare quanto racconta, no? Invece Panza addirittura si è vantato una volta di ma lei vorrebbe che si scrivessero dei libri senza note, e con le note, ecco, capisci? Questa è un po' la... Lui non è lui dal momento in cui ha cominciato a scrivere questi libri non è più uno storico, è un romanziere, secondo me, se devo essere sincero, non è neanche come dire la scrittura del romanziere, per essere un romanziere di spessore, voglio dire il mondo dei vinti non è L'uomo che ride di Victor Hugo o altre cose di quel tipo. Credo che nella storia del romanzo sia molto meno importante. Non so se tu sei d'accordo.
No, assolutamente, anche tra l'altro pensiamo che il taglio romanzesco ovviamente facilita di molto l'operazione, diciamo, di immaginario molto più che di storiografia. È un po' un modo di cercare di svincolarsi proprio da quello che dicevi, cioè l'utilizzo rigoroso anche delle fonti.
Sì, devo dire che sono rimasto stupito, lui mi tratta sempre coi guanti nei suoi libri. Dice che, insomma, per esempio parlando dei miei lavori sulla Resistenza, lui dice che io in un certo senso la racconto giusta. Poi dice sì, però certamente la racconta giusta, ma però ci sarà ben altro, ci sarà ben altro. Io quel ben altro che lui dice su quel che riguarda, diciamo, le violenze che le guerre portano sempre con sé e di cui io racconto tranquillamente anche parlando dei partigiani, no? I quali, viva Dio, erano giustamente violenti perché facevano la guerra, insomma. Il fatto cioè che lui dica sostanzialmente io la racconto giusto, ma poi ci sarà dell'altro, io quell'altro proprio non l'ho trovato. La differenza è che io ho fatto la ricerca e lui secondo me ha lavorato solamente su libri di seconda mano, cioè non è andato a scavare, a parlare con le persone che hanno subito per esempio, come ho fatto io per tutto un periodo, le violenze fasciste nel Biellese, piuttosto, insomma, nelle zone in cui io vivo. Per cui la mia impressione, tra l'altro, è che proprio lui ha preso una serie di cose senza controllo, e se tu tieni conto che ci sono stati libri che hanno sostenuto che i partigiani dopo la guerra avevano ammazzato 300.000 persone, ti rendi conto, eccetera, salvo poi finire per dire che i morti erano stati molto meno e che si aggiravano tra i 10 e i 20.000, cifra che può sembrare straordinaria a chi non ha vissuto quegli anni, ma che in realtà, se paragonata a quanto è successo negli altri paesi d'Europa, è una cifra, è un dato estremamente contenuto, insomma, cosa che si tende sempre a non dire, soprattutto da parte, non so, della Russia, di questa gente qui, quando si presenta in televisione e fa lo storico, no?
Sì, tra l'altro un uso estremamente politico della, che poi vuoi dire legittimissimo, però nei termini in cui ovviamente non può portare poi a una reale e pesante ricaduta sul presente, cioè la legittimazione del neofascismo oltre del fascismo.
No, certo.
Un'ultima cosa, proprio parlavi delle testimonianze, in qualche maniera i tuoi lavori si caratterizzano spesso per l'utilizzo delle fonti orali, tra l'altro in questo caso è molto accentuato rispetto rigoroso anche della forma dialettale.
Sì.
Io non so, ti chiederei anche magari di spiegarci la scelta, di spiegarci anche magari quale può essere da come la vedo io è anche una maniera giustissima di provare a simulare l'esercizio della memoria tra i testimoni diretti e in qualche maniera riappropriarsi di quel pezzo di storia che sembra un paradosso, ma si rischia di perdere e di in qualche maniera trasformare negli stessi protagonisti poi delle vicende che si vanno a ricostruire.
Insomma, quando io ho fatto questa ricerca, in realtà le mie fonti erano prevalentemente orali, oltre a quelle di cioè giornali, potevo accedere ai giornali, e poi a memorialistica non ce n'era praticamente, e c'erano le fonti orali erano fonti prevalentemente dialettali, perché quelli con i quali mi capitava di parlare parlavano spesso, sovente e volentieri in dialetto, insomma. Allora, tra l'altro, proprio perché è successo questo, che un signore leghista, un certo Carlo Migliavacca, a dimostrazione che poi esistono sempre dei casi che contraddicono le cose che si dice, si è appropriato dei miei testi senza dirmi niente, li ha pubblicati peraltro dicendo che erano stati miei in un suo libro, e in un suo libro che poi è sostanzialmente mio perché riporta tutte le testimonianze mie, epurandolo dal dialetto per quel che riguardava soprattutto la battaglia di Lumellogno, che è stato un momento importante di scontro tra contadini dentro a questa battaglia di Novara, che è molto più ampia, no? E devo dire la verità, a me ha dato molto fastidio questa traduzione in italiano, perché vuol dire non aver capito niente. Cioè, in un momento in cui ci troviamo con un plurilinguismo in Italia molto accentuato, insomma, io ritengo che abbia ragione De Mauro, che appunto scrive: l'idea che in un'area, entro confini di un territorio, nel cervello di un singolo, ci sia e debba esserci un'unica lingua è ampiamente falsificata dagli studi. Ora, i dialetti sono delle lingue, magari anche delle lingue perdenti, però sono delle lingue, fin quando uno le parla sono delle lingue. E quindi io tengo presente come la gente parla, insomma. Se dovessi fare un lavoro sugli immigrati avrei dei seri problemi, certamente, di comprensione di quei materiali, poi probabilmente dovrei anche fare delle traduzioni per farle capire agli italiani, ma con quelle lingue dovrei fare i conti, no? Ti pare?
No, assolutamente, tra l'altro penso sia proprio la riappropriazione, non lo so, poi per come la vediamo è un po' la riappropriazione in generale questo tipo di ricerche per noi attivisti antifascisti di oggi, in qualche maniera di per sé sono una forma di riconquista.
Io trovo demenziale che una parte della sinistra abbia regalato in certo senso il dialetto alla Lega, no?
Sì.
Questo mi sembra.
Ma forse per Roma è ovviamente un po'.
No, è diverso.
Sicuramente voi la vivete, è una questione anche esatto di. Dopodiché.
No, anche perché voglio dire, insomma, se si dovesse fare la storia delle guerre galliche, che cosa facciamo? Non dobbiamo fare i conti col latino o no?
Infatti è questo, di solito, tendenzialmente è questo il metodo che si cerca di seguire, infatti.
Quindi non.
Va bene. Io non so se hai altro da aggiungere, tra l'altro ci sembra giusto anche appunto, dato che siamo, dicevamo all'inizio in apertura di trasmissione di collegamento, siamo in traiettoria il 25 aprile, penso sia a questo punto giusto che ricordiamo questo libro e invitiamo a una lettura anche sulla base, magari per chi ha ascoltato la trasmissione, sugli elementi che hai posto tu come... come elementi di riflessione per la ripubblicazione del testo.
Ma guarda, tra l'altro ho anche aggiunto una delle immagini, no? delle fotografie che nel primo libro non c'erano, che mi sembrano, alcune delle quali mi sembrano molto esemplificative delle distruzioni che commettevano i fascisti, insomma, allora, no? E poi appunto mi sembrava anche giusto far conoscere questo disegnatore molto importante che dell'Ordine Nuovo, che era Pietro Ciuffo, nome d'arte Chip, che appunto aveva fatto alcune cose riguardanti la battaglia di Novara, e poi come dire, insomma, ho perso il filo, come capita qualche volta, E comunque vorrei dire che oltre a questo libro, per il 25 aprile, io ho pubblicato un altro libro invece con Odradek, che è su un personaggio del tutto dimenticato. Io mi occupo di cose dimenticate, tipo proprio la battaglia di Novara, che invece è determinante anche per capire un passaggio della storia nazionale straordinariamente chiaro. E questo libro, che è dedicato a questo personaggio che aveva il nome di battaglia di Filopanti e che si chiamava in realtà Emilio Colombo, e l'ho scritto perché lui diventa a un certo momento ministro della giunta di governo dell'Ossola durante la Resistenza, no? E ha una storia assolutamente picaresca, mossa, anarchico, membro del comitato centrale dell'Unione Sindacale Italiana, membro del comitato centrale dei ferrovieri, poi diventa comunista e poi appunto ministro dell'Ossola, anche per rivendicare come le storie dei militanti difficilmente sono, se non sono militonti, scusami la battuta, difficilmente sono, come dire, lineari. Hanno, cioè sono molto mosse invece in realtà. Se dovesse studiare le origini del gruppo che diede vita al Partito Comunista nel 21, scopriremo che erano tra di loro personaggi straordinariamente diversi l'uno dall'altro, insomma, anche proprio come vicende, come vicende, come formazione culturale e politica, insomma. E questo secondo me va rivendicato, perché in Italia, per esempio, non è assolutamente vero che non ci sia stato lo stalinismo. Lo stalinismo purtroppo in storiografia ha fatto dei gravi disastri, insomma, tra cui proprio quello di tagliare fuori tutto quello che non piaceva diciamo alla linea del partito, no?
Va bene. Io non so, noi tra l'altro siamo in chiusura, lo spazio penso che sia stato estremamente utile proprio per approfondire temi che, ti ripeto, sono assolutamente sul pezzo, dato che poi vedevamo che, notavamo che, come ti dicevo, se uno va a vedere anche i media come Indimedia Roma, i media indipendenti, la questione dello squadrismo e del neofascismo sono praticamente, occupano una bella fetta delle notizie che circolano almeno nella città di Roma. Questo anche per farne, c'è anche Firenze, insomma, c'è purtroppo una presenza purtroppo scomoda e ingombrante, e non solamente in Italia, perché anche la stessa Europa, l'Europa e l'Est. Sì. Detto questo, io ti saluterei, se non hai altro da aggiungere, e ovviamente l'invito è quello alla lettura di questo La battaglia di Novara, 9-24 luglio 1922, l'ultima occasione di una riscossa antifascista. L'autore è Cesare Bermani, ma direi che gli autori sono anche le autori e le autrici sono anche tutti e tutte le testimonianze, i testimoni che hai negli anni raccolto, e editore Derive a Prodi. Allora, ti ringraziamo.
Ciao.
Ciao, grazie mille.